Amiche e amici, amanti dello sfroglio e prolato, benvenuti alla prima puntata di Scusate il disturbo, il podcast di Adol Magazine dedicato alla stagione 2016 NFL ed NCAA. Se il titolo vi dice qualcosa, vuol dire che avete sentito parlare di Pardon the Interruption, uno dei tanti programmi sportivi di ESPN in cui si parla di football. In ogni puntata parleremo delle partite disputate, quali da disputare, più le varie ed eventuali. Se ogni tanto sentite un campanello, non vi spaventate, è il segnale che l'argomento si deve chiudere e dobbiamo passare avanti. Una grande novità di questa stagione è la collaborazione tra Adol Magazine e EFL Mag Radio, che ci ospita sulla sua piattaforma streaming e ci permette quindi di essere online con continuità e mezzi tecnici all'avanguardia. Questo primo numero esce di giovedì, ma contiamo per i prossimi di riuscire a essere online il mercoledì mattina. A breve saremo anche su iTunes, per permettervi di scaricare la puntata sul vostro dispositivo, che sia Apple o Android, e poterci sentire con calma quando volete. Dimenticavo, mi chiamo Giovanni Ganci e sarò il padrone di casa, quello che cercherà di gestire i flussi sperando di non incrociarmi. Benvenuti a Scusate l'interruzione. Questa sera insieme a me ci sono Marco Santini, Marco Mameli, Mauro Rizzotto, Dario Michelini e Francesco Fele e parleremo di NFL, prima giornata in archivio, di NCAA e di polemiche arbitrali più qualche argomento che arriva dalla prima giornata della NFL e magari qualche parola su quello che ci aspetta nella prossima settimana. Giusto per non perdere troppo tempo, cominciamo subito a parlare della prima partita in assoluto della stagione NFL 2016, il rematch del Super Bowl L tra i Carolina Panthers e i Denver Broncos. E lasciamo a Dario introdurre l'argomento. Dario, che abbiamo al momento perso, ma cercheremo.
No, recuperare. Ci sono.
Vai Dario, tutta tua la prima partita della stagione NFL 2016.
Ok, buona giornata a tutti. Giovedì sera abbiamo visto questo rematch del Super Bowl. Ci sono molte cose da dire. C'è da dire che la linea di Denver, la linea offensiva, è migliorata decisamente rispetto all'anno scorso. Questo si è visto nella zone read per le corse di CJ Anderson, che ha concluso la serata con 92 yard su corsa su 20 corse. Un'altra cosa è stato il primo tempo di Carolina molto prolifica in attacco, quando poi probabilmente Denver si è resa conto che la partita stava scappando di mano, ha alzato il volume in difesa come avrebbe fatto l'anno scorso, e da lì in poi per Carolina sono stati dolori in vari modi, anche fisici, come vedremo dopo magari in coda a questa trasmissione. C'è da annotare soprattutto la prestazione di Trevor Siemian, il quarterback debuttante di Denver, che ha giocato decisamente bene, soprattutto in modo intelligente. Gli intercetti non sono del tutto a suo carico, c'è da dire che gli manca ancora un po' di tocco. È un peccato che sia solamente un ponte per Paxton Lynch, che probabilmente prenderà le redini dei Broncos quanto prima.
Sì, hai già introdotto un argomento che vedremo dopo con più calma, che è il discorso che abbiamo letto anche una dichiarazione di Goodell su Newton, ma ce lo teniamo per dopo dopo l'analisi delle partite, per parlarne un po' più nel particolare. Secondo te, Dario, ma qui davvero, visto che la trasmissione siamo un po' più liberi, lascio anche la parola agli altri, o magari sentiamo prima gli altri, la partita l'ha persa Carolina o l'ha vinta Denver? Sembra una domanda così da catalanesca, ma secondo me, dal mio punto di vista, la partita l'ha molto più persa Carolina che non vinta Denver. Volevo sentire un po' il parere degli altri, non so, un Mauro a caso.
Ok.
Un Mauro a caso chi può essere?
Sei solo te.
Secondo me la partita l'ha persa Carolina, perché secondo me potevano essere più motivati, cioè, o perlomeno ci si aspettava che fossero più motivati dei Broncos animati dallo spirito di rivincita, insomma, volevano probabilmente fargli vedere, dimostrargli qualcosa, gli avversari non avevano più Manning. Tutta questa rivincita del Super un po' montata, secondo me alla fine c'era un certo spirito delle cose. E alla fine il non essere riusciti a prevalere, secondo me, è stato un po' più demerito loro di quanto non sia stato merito di Denver. Con tutto che io sono convinto che i colpi che ha preso Cam Newton abbiano pesato nell'economia complessiva della partita.
Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Marco, Marco, Francesco?
Io mi limito a aggiungere che in effetti i colpi che ha preso Cam Newton sono assolutamente criminali, se posso usare questo termine. Io non avevo visto da molto tempo dei colpi così violenti alla testa che non venivano puniti dagli arbitri, non lo so. Sarà che la pre-season è finita da poco anche per loro, però mi ha un po' stupito questo non fischiare quegli interventi.
Marco e Francesco?
No, io credo che abbiano già detto tutto gli altri. Condivido anche l'analisi di Marco sugli arbitri. Secondo me hanno trattato Newton come se fosse un qualsiasi running back o ricevitore e non il QB, che nelle altre squadre è generalmente molto più protetto, soprattutto con colpi così evidenti, voglio dire, non nascosti o poco visibili, tutto qua.
Benissimo, allora, siamo stati più o meno nei tempi previsti, seconda partita, lascio la parola a Francesco per parlarci un po' della vittoria dei Packers contro i Jaguars, il ritorno di Jordy Nelson, e mi raccomando Francesco, tieni presente che il qui presente direttore della baracca ha un debole per i Jacksonville Jaguars.
Okay, come Gianni, insomma, ecco.
Esatto, bravo.
Ok, allora, niente, prima partita, prima vittoria, rientro, come hai detto tu, di Nelson, e subito ha riassaporato il sapore del touchdown, grazie a Rodgers. Allora, è stata una partita difficile, ma io me l'aspettavo così difficile perché Jacksonville ormai è da almeno 2 anni che ha ricostruito bene la squadra, ha lavorato bene al draft, ha lavorato bene di free agency, e quindi io mi aspettavo proprio una partita di questo tipo, difficile, anche perché ricordiamo che l'attacco di Jacksonville l'anno scorso è stato uno dei migliori e Bortles, il loro QB, è stato quello che ha segnato touchdown dopo Tom Brady, ne ha segnati 36, Bortles ne ha segnato 35, quindi io mi aspettavo una prestazione del genere da parte loro. Ottima prestazione, a me è piaciuta molto la difesa di Green Bay perché nonostante la mancanza di Ivory, di Chris Ivory, che comunque era il pericolo numero uno, insomma, per quanto riguarda il gioco corsa, siamo riusciti a limitare TJ Yeldon e abbiamo fatto correre Jacksonville solamente per 48 yard, se non sbaglio, quindi ottima la prestazione soprattutto da parte dei linebacker con Nick Perry e Thomas, che Joe Thomas sugli scudi, quest'ultimo ha anche intercettato Bortles nel primo quarto. Benino la secondaria, nel senso che comunque si affrontavano ricevitori molto, molto forti come Robinson, come Julius Thomas, quindi insomma non erano ricevitori di primo pelo, ecco. Si è ben comportato Randall, malissimo invece gli altri, soprattutto il veterano Shields che poi è uscito anche per una concussion, cioè è entrato nel protocollo concussion, però sono andati male, insomma, per le aspettative, insomma, che c'erano su questa secondaria, che è una delle, viene considerata una delle migliori, quella di Green Bay. L'attacco ha funzionato, nel senso che Rodgers non ha fatto la sua miglior partita a livello numerico, però ha fatto un paio di numeri, un paio di magie, proprio il touchdown, il TD pass per Davante Adams è proprio il tipico come posso dire, il tipico touchdown che faceva Brett Favre, infatti ha imparato molto bene da lui Rodgers, perché era circondato completamente dagli avversari con Jalen Ramsey che lo stava strattonando, lui è comunque riuscito a far partire il pallone, e poi la ricezione di Adams è stata fenomenale ugualmente, quindi ecco il Rodgers che ci aspettavamo, insomma è sempre lui, non si smentisce mai. Per il resto anche Jacksonville devo dire che ha giocato bene, non si è fatta intimorire. Io avevo paura più che altro anche per il caldo, perché cioè, a un certo punto erano 105-110 gradi Fahrenheit, che corrispondono a oltre 40 gradi centigradi, quindi avevo paura anche che si soffrisse troppo il caldo. Invece i Packers comunque sono riusciti a tenere a bada anche questa insidia, insomma. Era la prima partita, c'era sotto banco soprattutto la linea offensiva, visto il rilascio di Seaton che ha scatenato un mare di polemiche soprattutto tra i tifosi, eppure il banco di prova è stato ampiamente superato dall'offensive line, a parte i soliti problemi di run blocking che ormai questa online si porta dietro da troppi anni. È una online che riesce a proteggere bene Rodgers, ma allo stesso tempo non riesce mai ad aprire varchi per Lacy, che le yard che conquista le conquista lui a son di botte, a son di tackle, insomma di tackle che riesce lui a distruggere. Per il resto è stata anche una partita piacevole, piuttosto scorrevole, insomma, però abbiamo iniziato bene questo cammino per il Super Bowl. Speriamo, insomma, di continuare così.
Benissimo. Francesco ha vinto la prima campanella della stagione, quindi direi un applauso da parte di tutti. E così, diciamo che dopo un po' di tempo ci ha partito una campanella per ricordare ai nostri ospiti di rimanere dentro i tempi, ma così anche più
poi
che
se,
altro
Gio, un se mi permetti, non ho... Scusate, non ho salutato gli altri. Ciao a tutti, ciao Giovanni, e grazie per questa opportunità che mi stai dando.
Ci mancherebbe, per noi è solo un piacere. Benissimo, e adesso passiamo, cambiamo partita, alla sfida di Seattle, stato di Washington, tra i Dolphins e i Seahawks. Prima di dare la parola a Mauro, mi ricordo un discorso fatto con lui sabato, con dell'ottimo prosecco di Montebelluna, qualcosa di spettacolare, in cui, diciamo, Mauro vaticinava una sconfitta abbastanza pesante. Ed invece?
Ed invece Mauro, che come da disclaimer è tifoso dei Dolphins, è rimasto stupito. Nel senso che un po' tutti sono rimasti stupiti da quello che è successo a Seattle, cioè non ero solo io a dare per scontata una sconfitta abbastanza larga, era un po' tutta la comunità degli analisti NFL, dei pronosticatori, degli scommettitori, anche i tifosi, i sondaggi dei tifosi, insomma erano spacciati per tutti quanti. Ma i motivi, a mio modo di vedere, c'erano tutti, e cioè che la difesa, cioè Miami è in uno stato di ricostruzione totale, l'ennesimo nuovo ciclo che parte negli ultimi non so quanti anni, insomma da quando si è ritirato Dan Marino noi siamo in uno stato di ricostruzione che perenne, quest'anno è partito l'ennesimo progetto, speriamo che sia quello buono, però intanto la squadra è in ricostruzione e soprattutto la difesa, al di là della linea di difesa dove c'è Ndamukong Kong Su, c'è Mari Williams, c'è Cameron Wake, c'è un po' di buona gente, il resto della difesa presenta pochissima profondità e alle spalle di titolari un po' scommesse non c'era molto. Insomma, io ero pessimista per questo. E invece, come ho scritto anche nel riassunto su Adol, i Dolphins sono andati su e contro tutti i pronostici hanno comandato la partita. Hanno costretto Seattle a giocare da Seattle, perché, attenzione, i Seahawks hanno fatto una buona partita, non hanno giocato male, ma i Dolphins sono stati sorprendenti e soprattutto tatticamente sono riusciti ad azzeccare quasi tutte le mosse per quasi tutta la gara, perché poi nel finale Seattle ha preso il sopravvento, all'ultimo gioco, praticamente all'ultimo drive della partita, hanno segnato i punti decisivi, e alla fine ha vinto di 2 punti, ha vinto 12-10. Dopo che nell'arco della gara comunque i Dolphins avevano buttato via un certo numero di occasioni che avrebbero potuto dare i punti decisivi, se non altro per fare un'altra gara, perché fosse un'altra partita, ma anche poi avrebbe potuto essere anche un esito diverso, perché si ricorda un touchdown, un passaggio droppato in una maniera sanguinosa da Kenny Stills a 10 yard dall'end zone, che sarebbe stato un touchdown sicurissimo. Si ricorda un calcio bloccato, un field goal bloccato dalle 20 yard, si ricordano delle penalità. Insomma, ci potevano stare almeno un 5-6 più 3, una decina di punti di scarto per Miami ci poteva stare, e questo avrebbe fatto tutta quanta la differenza. Non è stato così, amen. Prendiamo tutta quanta la cosa, i dati positivi che sono arrivati, il fatto che la squadra è migliorata rispetto all'anno scorso, ci sono stati nettissimi miglioramenti. La squadra dell'anno scorso era una squadra molle, era una squadra fiacca, quest'anno ci sono visti una squadra che giocava con voglia di vincere, di provarci veramente. Portiamo a casa tutti quanti questi miglioramenti e consideriamo che il calendario dei Dolphins può diventare solo migliore da adesso, perché Seattle si è confermata la gran squadra che sappiamo essere, ha fatto una bella partita, saranno sicuramente protagonisti anche in tutta quanta la stagione, salvo la verificare la gravità dell'infortunio di Russell Wilson. Adesso io non ho notizie aggiornate, non so Giovanni se tu hai visto qualche bollettino aggiornato, però garantisco che, avendo visto dal vivo su che praticamente cammina sopra la caviglia di Wilson girando, ecco, mi viene la pelle d'oca solo a ripensarci. Cioè, non è stato un bel infortunio da vedere, però il ragazzo poi è tornato in campo come se niente fosse,
e infatti
sarà da capire adesso l'entità.
No, beh, dalle ultime informazioni lette in giornata sarà regolarmente in campo settimana prossima, quindi deduciamo che l'infortunio sia tale da non comprometterne la funzionalità, perché altrimenti...
Sì, Wilson è un giocatore abbastanza di quelli duri, mi pare che la sua striscia di partite consecutive aperta sia abbastanza lunga già adesso, e inoltre Seattle non ha nemmeno un backup di ruolo a roster, c'è soltanto un ragazzo rookie che fa da secondo barra terzo, quindi danno un po' per scontato che sia in condizioni di giocare quasi tutte le partite, cioè, è un giocatore che insomma non si tira sicuramente indietro.
Benissimo, grazie Mauro. Andiamo avanti. Mi autopasso.
Ho preso la campanella, eh?
No, no, non l'hai presa al limite, veramente al limite, guarda.
No, ma voglio la campanella.
Vuoi la campanella? E allora, sì. Campanella per Mauro.
Oh.
E mi autodò la linea per dire due parole invece sulla vittoria dei 49ers 28-0 su St. Louis nel secondo Monday night, è una tradizione anche questa della NFL avere due Monday night la prima giornata, nel secondo di questi San Francisco in casa 28-0 con i Rams, partita da un certo punto di vista strana, perché bisogna riconoscere che i Rams non possono essere i Rams veri, non possono essere quelli che abbiamo visto in campo per i 60 minuti contro i 49ers, perché veramente è una squadra, soprattutto in attacco, che non ha fatto nulla per cercare di mettere punti sul tabellone. Prestazioni orride da parte del quarterback Case Keenum, un Gurley che tutti si aspettavano ai livelli dell'anno scorso, contenuto in maniera incredibile la difesa di San Francisco, ma anche con poche possibilità di muoversi, un game plan abbastanza statico, senza quel qualcosa in più per la squadra, e una difesa che ha subito tantissimo il gioco di corsa di San Francisco, e soprattutto non è riuscito a trovare aggiustamenti su questa continua serie di passaggi corti di Gabbert, che hanno messo veramente in crisi la difesa dei Rams e hanno portato i 49ers a segnare 4 touchdown, quasi uno per quarto. Una partita quindi, diciamo, dominata da un certo punto di vista, ma di certo contro un avversario, almeno per quanto visto nel primo incontro, davvero di basso livello. I 49ers a loro volta hanno dimostrato di essere tornati ad avere una difesa veramente solida, non ha concesso nulla ai Rams, addirittura degli intercetti da parte dei linebacker, uno di Navarro Bowman, corse fermate, insomma, uno shutout che fa davvero bene, e sono cose che l'anno scorso i tifosi della Baia non erano abituati a vedere. un attacco che alla fine comunque non si è mosso male, questo attacco parzialmente up tempo, come si suol dire, quindi che non fa huddle, i giocatori si schierano, poi arriva lo schema del coach, tutti lo ascoltano, si è dimostrato abbastanza funzionale, ecco. San Francisco è riuscito a correre con Hyde, è riuscito, come detto, a passare con delle statistiche di Gabbert alla fine molto buone, addirittura il QB è riuscito anche a correre in alcune occasioni e mettere in difficoltà la difesa dei Rams, quindi diciamo tutto bene per adesso. Poi ovviamente settimana prossima i 49ers vanno a giocare contro i Panthers, quindi un avversario, un test, come si suol dire, decisamente più probante rispetto a quello di questa settimana. Però insomma, una vittoria che per come è avvenuta fa abbastanza morale, soprattutto rispetto a quello che si è passato nella scorsa stagione. Benissimo, adesso ci spostiamo di Baia, diciamo dall'altra parte del ponte. Abbiamo Marco e Marco che si dividono i 3 minuti per raccontarci Oakland New Orleans, una partita veramente incredibile, quindi diamo prima la parola a Marco.
Non ho capito a chi devi dare la parola.
Marco, vai senza. Marco.
Io?
Marco senza, okay. Marco con la K.
Marco con la K, ci siamo. Allora, una partita che era ovviamente difficile, era prevedibile che sarebbe stata difficile, perché contro Drew Brees non è possibile prevedere una vittoria facile. Il problema principale era tutto l'hype, se possiamo usare questo termine che non mi piace, che si era diffuso intorno ai Raiders durante l'off season, perché tutti i media americani continuavano a parlare di questa squadra talentuosa, pronta a esplodere. Siamo sempre preoccupati quando si parla di una squadra. In più avevamo visto già l'anno scorso cosa era successo quando c'era qualche aspettativa, e invece nella prima stagionale c'era stata un'umiliazione in casa contro i Bengals. Quindi Jack Del Rio è stato bravissimo a tenere la squadra concentrata e a mandare in campo dei giocatori che erano pronti a tutto, e si è visto. Ovviamente si sono visti tantissimi errori, soprattutto per quanto riguarda i defensive backs, che hanno un po' deluso, anche se contro Breeze, però si sono fatti seminare dai ricevitori dei Saints molto spesso, soprattutto la grande acquisizione dell'off-season Sean Smith, che doveva essere uno shutdown corner, invece ha faticato tantissimo, tant'è che è stato messo anche in panchina. Però la squadra ha combattuto, la linea offensiva ha lavorato benissimo e ha tenuto Carr in piedi per tutta la partita, senza permettere quasi ai difensori dei Saints di avvicinarsi, nonostante ci siano stati degli infortuni che hanno costretto l'allenatore della linea offensiva Mike Tice a fare tante modifiche. Manelik Watson, il right tackle, si è fatto male a inizio partita quasi. Non c'era il backup Austin Howard perché era infortunato. È entrato Matt McCants, che si è fatto male nel secondo tempo, e quindi è stato necessario spostare Donald Penn da sinistra a destra, Osemele dal left guard a left tackle, far entrare il backup come left guard, e nonostante tutto la linea ha tenuto benissimo. La squadra ha risposto colpo su colpo agli attacchi dei Saints, e devo dire che alla fine ci ha fatto perdere qualche anno di vita tifosi, però è stato piacevole vedere la squadra in trasferta, cosa che non capitava da tanto tempo, soprattutto alla prima stagionale. È stato bello vedere un running game che funziona, perché sia il titolare Murray che il backup venuto dal nulla Richard, che undrafted, un rookie in casa, perché comunque lui viene dalla Louisiana, ha fatto una corsa da 75 yard che ha riaperto la partita, È stata una partita interessantissima. Io non voglio rubare tutto il tempo, quindi lascio un po' di spazio anche a Marco.
Marco, utilizziamo un caso specifico adesso col senno di poi, è sempre facile, ma da uno, da due, provare a vincerla perché tanto l'attacco, la difesa non regge. Cosa hai pensato in quel momento? Qual è stata la tua idea?
Ma io ho visto appena Carra ha fatto il passaggio, cioè diciamo appena è stato ricevuto il passaggio nel zone, Carra subito già di suo aveva già chiamato l'azione da due, poi c'è stato time out eccetera, però già lì che l'intenzione era probabilmente ne avevano anche parlato in un time out precedente, che mi piacerebbe pensare che sia stata una mossa di quelle da o la balla spacca da coraggiosi e basta eccetera. Io la mia impressione è più che altro che Del Rio ha detto qui se all'overtime perdiamo il sorteggio a questi non li fermiamo. In probabilità se le prese potevamo anche vincere il sorteggio, ma comunque l'attacco dei Raiders non era così esplosivo come quello di tantissime garanzie. La difesa invece non ne dà. Quindi la mia idea era è stata proprio quella di dire vinciamocela noi e non speriamo nella difesa, anche perché poi negli altri gli ultimi 40 secondi della partita sono riusciti a far fare parecchio campo ai Saints, quindi il field goal è uscito di lato, quindi neanche corto, che quindi insomma alla fine è andata bene. Quello che volevo aggiungere a quello che ha detto Marco è che ovviamente la prima giornata è molto molto difficile da interpretare tutti, e non sai mai quanti siano diversi. Credo che molte squadre faranno fatica contro l'attacco di questi Saints, perché hanno dei ricevitori veramente veramente bravi. Poi è arrivato il tight end Indianapolis, Breeze, running game è buono, quindi parecchi faranno molta fatica. Anche contro i Raiders, quindi le difese sicuramente sono state quelle più vituperate da tutti, e necessitano entrambe di essere registrate, però ripeto, sia loro, cioè sia Saints che i Raiders avranno per verificare l'effettiva forza delle difese. L'ultimissima cosa, io ho trovato un card veramente rispetto all'anno scorso, l'ho visto molto più preciso, molto più deciso, molto più in controllo dell'Adole e della squadra. Questo c'era me, insomma, anche per lui, che oltretutto è anche un bravissimo ragazzo. Quindi adesso lasciamo spazio anche agli altri.
Perfetto, finita questa prima, passiamo ad un'altra. Dario, il rientro di Vitor Crux dopo 700 giorni di assenza, da una parte, dall'altra parte la coppia Prescott Elliott, insomma c'era tanti temi interessanti in Giants Cowboys.
Sì Giovanni, io credo che il tema più interessante sia che i tifosi di Dallas alla fine dell'anno guarderanno a questa partita come a un'occasione persa, di quelle che capitano poche volte durante una stagione così corta come quella NFL. Dallas ha tenuto la palla 14 minuti in più di New York, giocava in casa, e in realtà il rendimento di Prescott e di molti dei giocatori è stato a livello, quantomeno per il primo tempo. Una volta che Dallas è andata avanti di due field goal, dopo aver tenuto per 16 minuti il pallone, i Giants hanno segnato su quella che è essenzialmente una ricezione di Beckham alla Beckham, erano 60 yard fatte appena entrato in campo, una cosa classica sua, che però è tutt'altro che classica per una persona normale. E quindi ha messo un po' fuori ritmo i Cowboys. C'è da dire che man mano che la partita progrediva, Prescott è leggermente, ha leggermente diminuito le sue prestazioni all'interno di essa, e anche Elliott alla fine non ha macinato così tante yard, ha corso 20 volte per 51 yard. Io direi che alla fine della fiera Alfred Morris, che sarebbe il suo backup ed è un backup di stralusso, ha corso meglio di Elliott, e questo ci può stare. Cos'è successo? È successo che nel secondo tempo i Giants hanno avuto la possibilità di vincere questa partita. È stato questo l'errore di Dallas, rimanere sempre in contatto. Ciò si spiega con la totale inettitudine a convertire le opzioni che hanno avuto in red zone. Se noi pensiamo che hanno convertito solo una volta su 4 viaggi in red zone. Altri spunti sono il numero incredibili, cioè di palle non ricevute da alcuni riceventi di Dallas, che sono insospettabili. A me viene in mente una paperona di Jason Witten, che solitamente è molto più che affidabile, e un altro paio di Dez Bryant che sinceramente sono costate la partita a questi Cowboys. Da punto di vista dei Giants, non hanno creduto ai loro occhi quando nel secondo tempo il running game ha iniziato a funzionare, e anche bene. Ho l'impressione che la difesa di Dallas sia, almeno domenica, è stata sicuramente molto debole sulla parte interna, e anche i linebacker sinceramente ci hanno capito abbastanza poco. Altri spunti, vabbè, come hai detto te giustamente, è stato la prima partita dopo 2 anni di quel campione che è Victor Cruz. Ha ricevuto un bel touchdown, è un'arma in più i Giants. Buona direi la partita di Shepard, il rookie, anche se secondo me l'unico intercetto di Manning è stato 50% colpa di Eli e 50% di Shepard, ma ci sta. Ovviamente tutti i coach se la sono presa col rookie, chiaramente. E per concludere questo mio breve intervento, ripeto che questa partita i Cowboys dovevano vincerla, e non l'hanno fatto perché nel proseguire della partita hanno pagato un po' l'inesperienza di Prescott, che ha iniziato ad essere impreciso, e il rendimento di una difesa che è andata a picco. Forse questo, sinceramente, dopo il primo tempo non me l'aspettavo.
Perfetto, Dario. Adesso, prima di un break NFL per parlare di NCAA, prima chiudiamo con Mauro, a cui voglio dire: ma questo ennesimo infortunio di Griffin nella partita tra Cleveland, tra Browns e Eagles?
Questa è una bella partita. Cioè, è una bella partita di cui parlare, perché alla fine non c'è molto di cui parlare se non di quarterback. Sono due squadre che, anche se come tante quest'anno, di la verità, hanno messo un punto a capo e sono ripartite da zero. Quindi nuovo allenatore, Doug Peterson a Philadelphia, Hugh Jackson a Cleveland, nuove premesse, nuove idee, eccetera, eccetera. Quindi una nuova era. L'approccio scelto è stato diverso. Cleveland ha scelto di puntare sull'usato sicuro. Ora, definire Robert Griffin the third usato sicuro, forse perché purtroppo ha patito tante di quelle botte, tanti di quegli infortuni nella sua breve carriera, che definirlo sicuro poteva sembrare forse un azzardo. Però a me personalmente, giusto per me, Robert Griffin è sempre piaciuto come giocatore, e trovo che abbia dato molto di quello che poteva dare nell'NFL per una serie di circostanze, e la prima di tutte sicuramente sono stati gli infortuni. Dal mio punto di vista, dovendosi rilanciare e dovendo farlo senza la certezza di poter arrivare a prendere qualcuno al draft che ti piacesse, allora tanto valeva provare a rilanciare a basare su di lui le speranze di rifondare qualcosa a Cleveland, che purtroppo non vede qualcosa di degno di essere visto. Philadelphia invece ha preso il treno opposto, è andata al draft, ha fatto tutte le mosse che doveva fare e si è trovata a scegliere al numero 2 l'assoluto Carson Wentz, questo avendo già a roster Sam Bradford. Poi siamo arrivati al 3 settembre e Philadelphia ha scambiato Bradford. Ieri sera, scusate, domenica sera, abbiamo tutti capito il perché. Dopo aver cambiato Bradford, Doug Peterson ha detto il titolare sarà Carson Wentz, che fino a prima era il numero 3. Vedendolo giocare abbiamo capito il perché. Abbiamo capito cosa Doug Peterson e gli Eagles hanno visto nel quarterback. E io sinceramente ho le cifre sotto mano. Un rookie che comincia la sua prima partita con 278 yard, 2 touchdown, 22 su 37, 0 intercetti, cioè tanto di saranno rose, fioriranno, non lo sappiamo, possono succedere tante cose e purtroppo la carriera di Griffin ne è la dimostrazione. Però se queste sono le premesse, c'è da dire che il debutto di Wentz nell'NFL è stato di quelli veramente lusinghieri. Sempre stato sicuro, non ha mai dato l'impressione di essere in confusione, di dover patire l'ambientamento da rookie. Certo, davanti aveva Cleveland Browns, non aveva Seattle, non aveva Green Bay, non aveva Denver, aveva Cleveland. Però il debutto è stato di quelli che ti fanno dire accidenti, forse qui abbiamo un giocatore e forse qui possiamo veramente immaginare di ricostruire qualcosa. Cleveland, l'infortunio di Griffin è stata una mazzata, anche perché adesso vado a memoria, ma nel roster dietro Robert Griffin non c'è granché, e pensare di trovare qualcosa sul mercato, qui si rischia di veramente dover buttare a mare tutto e pensare al prossimo anno dopo una partita. Un po' è stato un fulmine nel cestino perché la finita, è stato le visite successive, gli accertamenti che hanno scoperto l'infortunio e ha dovuto mettere la parola fine alla stagione di Griffin e probabilmente anche alle speranze di Cleveland di riuscire a fare, ripeto, adesso trovare una soluzione di ripiego non la vedo semplice. Io sono sinceramente dispiaciuto per Cleveland perché cioè, per la passione che ci mettono i suoi tifosi è una squadra che meriterebbe veramente qualcosa di più, ma ho paura che anche quest'anno la sua sorte sia abbastanza segnata.
Benissimo, grazie Mauro, molto molto esauriente. Adesso facciamo una pausa, ve lo diciamo, siamo lunghi rispetto ai tempi che avevamo pensato, è la puntata 0/1, concedercelo, poi interverremo e faremo qualche aggiustatina per rimanere dei tempi previsti. Siamo oltre la metà, non parleremo di tutte le partite NFL perché sennò davvero diventerebbe un monologo lungo ora. Prima della seconda parte, con ancora qualche nota su qualche incontro, Francesco, 3 minuti di NCAA, facci un po' il panorama di quanto è successo nel weekend, comprese polemiche arbitrali, se vuoi posso darti una mano, e quindi quella situazione nel college football. Non sento Francesco, l'abbiamo perso. Vabbè, nell'attesa del ritorno di Francesco, vediamo un po' di recuperarlo, riprendiamo invece il discorso di fare con quelle 4 partite che avevamo ancora così di dire 2 parole. Comincerei con Marco e la bella vittoria dei Buccaneers sui Falcons.
Allora, diciamo che confesso che questa partita l'ho vista un po' a spizzichi bocconi insieme alle altre, però quello che sicuramente va detto è che il Winston ha confermato quanto di buono ho fatto vedere l'anno scorso, anche se io personalmente ho sempre preferito Winston l'anno scorso non aveva cominciato bene, però poi si è ripreso. Visto domenica mi è davvero piaciuto, e quindi la squadra sicuramente lo si vede che è un leader nato, e oltretutto anche dei ricevitori questo nome, e prima su tutti ovviamente Evans, ma ci sono anche tre tight end di discreto valore che comunque possono creare dei molto favorevoli. È stato l'esordio del capo allenatore che ha sempre lavorato per Atlanta, tra l'altro, sempre. Un paio d'anni scorsi ha lavorato per Atlanta, quindi era più conosciuto nell'ambiente. Kötter, c'è un po' di delusione per i Falcons perché, come l'anno scorso, ci si aspetta parecchio da una squadra che comunque, se uno va a guardare il roster, soprattutto dell'attacco, i nomi ci sono, ovviamente Ryan è ancora giovane, il backfield c'è Freeman, Julio Jones come ricevitore, quindi si può dire che l'attacco è messo bene. Non benissimo invece la linea, infatti Ryan non ha proprio avuto i tempi che a lui servono per allungare il campo, e quindi la difesa di Tampa Bay è stata molto, molto brava appunto a impedire lo sviluppo delle azioni dei Falcons. Diciamo che vabbè, il recap lo potete vedere su Aldo, quindi non sto qui a fare la cronaca, ma c'è da sottolineare appunto che i Buccaneers hanno fatto una buona off season anche in difesa, e quindi nella division li vedo anche abbastanza bene, se che Winston ovviamente si mantenga su questi livelli, così come la sua linea offensiva. Come detto prima, è la prima giornata, quindi non si possono già fare verdetti, solo sensazioni. Però per i Falcons mi spiacerebbe se anche quest'anno cominciassero con alcuni favori dei pronostici per poi finire male. Secondo me non se lo merita il proprietario, e mi spiace anche per Ryan, che comunque anche lui come Carr è un bravissimo ragazzo, oltre che un bravo quarterback.
Perfetto, grazie Marco.
Lo lasciamo ripartire
se 0-2. Se c'è Francesco?
Francesco? Sì, Gio, ci sono.
Ah, ecco, mi è senti? Sparito, l'hanno preoccupato, sì, stavamo partendo con delle ricerche. Senti, prima di arrivare a chiudere il programma, diciamo che come tu stiamo andando un po' lunghi, lasciamo 2 minuti, 3 al massimo, proprio per stare larghi, per parlarci della giornata NCAA, polemiche arbitrali comprese.
Sì, allora, è stata una giornata un po' strana, come dire. Innanzitutto era dal 2012 che insomma, che non capitava che non si scontrasse le squadre di ranking. Detto, è stata strana innanzitutto già dal primo pomeriggio, proprio come hai detto tu, per le polemiche scaturite dalla partita tra Central Michigan e Oklahoma State, perché gli arbitri, diciamo, che si sono inventati di sana pianta una loro regola e l'hanno applicata sbagliando. Cosa è successo? È successo che a pochi secondi dalla fine il quarterback Rudolph dei Cowboys di Oklahoma State per far passare il tempo, insomma, ha deciso di lanciare in una zona morta del campo. Gli arbitri hanno segnalato la flag per intentional grounding, però per la regola appunto 3-2-3, quella della NCAA, in questo caso una penalità che comporta la perdita di yard, insomma la partita deve finire lì, e quindi doveva finire con la vittoria di Oklahoma State. Invece gli arbitri si sono inventati questa regola e hanno fatto giocare il successivo drive al Central Michigan con il cronometro che segnava 0. Cosa è successo? Che Cooper Rush, il QB di Central Michigan, si è inventato questo Hail Mary Hook and Ladder, come si suol dire, e Central Michigan ha vinto la partita. Naturalmente ne sono scaturite polemiche a non finire, e la NCAA ha deciso così di sospendere la crew arbitrale per due giornate, insomma, per due partite. A parte questo, Oklahoma State doveva non doveva arrivare a questo punto di giocarsela appunto negli ultimi secondi finali, data la differenza notevole di Rooster, però la squadra di Mike Gundy ha da recriminare soltanto con se stessa. Detto questo, c'è stata insomma la solita vittoria di Alabama, che si conferma matatrice di queste prime giornate e si conferma come una squadra praticamente imbattibile. Adesso la prossima partita, la prossima settimana, contro Ole Miss, che sta diventando un po' la bestia nera di Nick Saban, sarà proprio la carta di sole di quelli che saranno, di quello che sarà insomma l'obiettivo di Alabama, ecco. Che dire, c'è stata grande attesa anche per la partita di Virginia Tech contro Tennessee, che si è giocata al Bristol Motor Speedway, dove è stato stabilito il Guinness dei primati.
Abbiamo riperso Francesco, che ci stava parlando della partita giocata a Bristol nell'anello della, dove fanno le gare con le macchine, e questo è servito per andare a ad avere il record del maggior numero di spettatori in una partita di football in Serie A, credo 162.000. Però, avendo visto alcune fotografie scattate dagli spalti, diciamo che la visibilità era tale, giusto da dire, io c'ero, ecco, più che aver assistito alla partita di football. Beh, vedremo un po' se riusciremo a recuperare Francesco. Nel frattempo ci avviciniamo alla chiusura, siamo quasi a 50 minuti, quindi Marco, due parole sulla vittoria di Kansas City con San Diego in overtime.
Sì, due parole proprio veloci. È una squadra, Kansas City, che continua a stupire. L'anno scorso parte 5 sconfitte e una vittoria, e poi vince tutte le partite che rimangono per andare ai playoff. Quest'anno all'esordio, senza Jamal Charles di nuovo, inizia subito malissimo, nel primo tempo sotto 21-3, e poi riesce a fare un grandissimo recupero per andare a vincere in overtime. È una squadra molto solida, è una squadra che riesce a sopperire all'assenza di campioni, perché manca Jamal Charles in attacco, manca Justin Houston in difesa, eppure la squadra continua a mettere pressione, anche se poi sec non sono arrivati, se non uno, se non ricordo male, di Ford. È una squadra che secondo me può continuare a pensare di lottare per la testa della AFC West, anche se ovviamente non sarà semplice. Però Kansas City, sia Kansas City che Denver, sono squadre che sono ancora più forti rispetto ai Raiders, quindi sono squadre che se la giocheranno, nonostante non abbiano i talenti giovani che hanno i Raiders. A me continua a stupire Alex Smith, non mi piace per niente come quarterback, però è un giocatore concretissimo, che ha trovato in Andy Reid un allenatore che lo usa nel pieno proprio delle sue capacità. È un giocatore che riesce a tirare fuori qualcosa anche con i piedi, come abbiamo visto, e riesce a trovare i suoi ricevitori, magari con passaggini corti, però sempre con grande precisione. Quindi una squadra costruita in questa maniera solida può dare fastidio un po' a tutti. I Chargers sono una squadra che è difficile da interpretare. Come l'anno scorso, sono una squadra che ti può fare il partitone, può regalarti il big play, però allo stesso tempo poi cede e non riesce a capacitarti di come abbia ceduto in questa maniera così assurda. Questa off-season ha avuto quella debacle, chiamiamola così, del caso Bosa, quindi l'incapacità di firmare la sua prima scelta a lungo. È un po' la squadra che è diventata quella da prendere in giro nel FC West, un po' aspettava i Raiders fino a poco tempo fa, però continua ad avere quegli sprazzi che possono mettere in difficoltà tutti. Ha perso Keenan Allen e questo lo colpo per il resto della stagione, però allo stesso tempo mi è piaciuto diciamo l'altro ricevitore e penso che comunque riusciranno a tirare fuori qualcosa dall'attacco con Rivers nonostante tutto. Per il colpo subito per la perdita di Keenan Allen è grosso. Io mi fermerei qui, non voglio andare troppo lungo.
Perfetto. Perfetto, grazie Marco. Allora, andiamo a chiudere, riusciamo a tirare in ballo un'ultima partita e non può che essere quella dei Garoppolo's Boys, Dario. L'assenza di Brady?
Sì, allora, lungi da me sminuire un campione come Brady che sicuramente ha segnato gli ultimi 15 anni di football. C'è da dire che il sistema di New England non è per tutti, perché non è per tutti, ma un quarterback che si studia, che riesce a leggere il gioco, può fare danni. Questo ce l'ha dimostrato Jimmy Garoppolo l'altra sera. Cosa è successo durante la partita? Durante la partita è successo che a New England ha funzionato tantissimo l'attacco, ha funzionato un giocatore White che sicuramente non si prende le copertine, la palla è stata distribuita quasi a tutti, quindi diciamo che i dettami dell'attacco di Josh McDaniels sono stati sempre rispettati da Garoppolo, che ha seguito secondo me un canovaccio che limita molto i danni che può fare un quarterback. Ha avuto una grande personalità nell'ultimo mangiato un sacco di cronometro e ha portato New England al field goal di vantaggio. Arizona, cosa dire di Arizona? Secondo me è addirittura, credo di essere fuori dal coro dicendo questo, è addirittura migliorata dall'anno scorso. Fitzgerald è in uno stato di forma che per la sua età non è normale. Palmer ha avuto un sacco di tempo per lanciare. C'è quel fenomeno che è David Johnson, che ha fatto secondo me il touchdown più straripante di questa prima giornata, e secondo me Arizona funziona, non c'è da dire ok ha perso contro New England in casa con il secondo QB, no, non è un discorso da fare secondo me, e niente, si è probabilmente più che la di domenica si è sentita un po' di più l'assenza di Gronkowski. Martellus Bennett non può esserlo, Martellus Bennett è al 100% nelle veci che furono del nostro amico Hernandez come spalla diciamo di Gronkowski. Per il resto l'attacco di New England è andato, la difesa mi ha stupito in positivo soprattutto il rendimento di Kurt Coleman, uomo della secondaria, e più in generale di giocatori che sanno esattamente dove essere e quando essere in quel posto. Una partita di New England è stata una partita dei Patriots degli ultimi 15 anni, perfetta, e se posso dirlo abbastanza noiosa come al solito, soliti Patriots, però funzionano anche loro. E se non è stato un anticipo di Super Bowl ci è andato abbastanza vicino, poi ovviamente non abbiamo coperto tutte le squadre, io credo che sia in AFC che in NFC ci siano squadre che possono battere queste compagini, però non mi stupirei qualora il Super Bowl fosse questo qui.
Perfetto, grazie Dario. Non riusciamo a coprire tutte le partite della giornata, siamo andati veramente lunghi, siamo quasi all'ora di trasmissione, quindi direi che per questa settimana possiamo chiuderla qui con questa prima puntata, un po' puntata zero di Scusate il disturbo, il nostro nuovo podcast. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, che sono rimasti con noi quest'ora di trasmissione. E che dirvi? Appuntamento settimana prossima, e vorrei ringraziare quindi Marco Santini, Marco Mameli, Mauro Rizzotto, Dario Michelini e Francesco Fele per avermi fatto compagnia, averci tenuto compagnia in quest'ora, e adesso di sicuro qualcosa in più su quella che è stata la giornata NFL sappiamo. Poi in un futuro cercheremo di inserire magari anche un minimo di preview della giornata in arrivo, ma dateci un po' di tempo per sistemare tutto quello che c'è da sistemare. Grazie ancora da Giovanni Ganci, buonasera, buonanotte, buongiorno, qualsiasi sia il momento in cui avete ascoltato questo podcast, e alla prossima puntata.